plugged into the world. I'm wired, wired but disconnected. Wired but disconnected.
Bentrovate e bentrovati a questa nuova puntata di Accordai, sempre sulle frequenze di Radio Città Fujiko, 103.1 FM sulla città di Bologna, in DAB su Emilia Romagna, Toscana e Lombardia, e anche in streaming, se volete, su radiocittafujiko.it. Io sono KZ e Accordai è il vostro appuntamento bisettimanale per ragionare insieme di tecnologia, per guardare un po' a che cosa succede dentro le macchine, dietro gli schermi, e per costruire una riflessione collettiva su quanto la tecnologia digitale stia cambiando il nostro modo di vivere e su come forse sia importante anche rendersene conto in maniera un po' più approfondita di quello che tendiamo a fare quotidianamente. Accordai ha un sito che è accordai.gattini.ninja, su cui potete trovare le puntate dopo che sono andate in onda e su cui potete trovare anche i riferimenti agli argomenti di cui abbiamo parlato, quindi link a calendari, notizie e eventi che vi segnaliamo. Accordai ha anche un indirizzo di posta elettronica a cui potete scriverci. L'indirizzo è radio@inventati.org. Potete scriverci per commentare le puntate, quello di cui avete sentito parlare. Potete scriverci anche per proporre degli argomenti, dei temi, degli eventi che per voi sono importanti o di cui vi farebbe piacere che noi ci occupassimo. In questa puntata, tra l'altro, vi facciamo alcune domande a cui ci piacerebbe che rispondeste e potete rispondere mandandoci una mail all'indirizzo radio@hod@inventati.org, ma di questo ne parleremo tra un po'. Questa settimana ci sono vari argomenti, cerchiamo di muoverci su vari temi più o meno di attualità e iniziamo con l'intervista alla giornalista francese Nastasia Ajaji, che insieme a Olivier Tesquet, suo collega, ha scritto un libro sul tecnofascismo.
Qui Tina Ran, oggi vi porto ad esplorare alcune idee, alcuni saggi scritti in area francofona. Allora, ci siamo interessati a una pubblicazione di questo settembre 2025, quindi di pochi mesi fa, riguardo al tecnofascismo. Il nome della pubblicazione, per pubblicazione Divergente, è Apocalypse Nerd e la loro presa al potere. Si tratta di un trattato politico, appunto, che analizza il cambio di rotta da progressista, che era inteso nelle big tech, inteso nelle big tech ovvero quelle più famose, ma anche quelle un po' sotterranee, famose come Meta, detentrice di Facebook e Instagram, Google, ma anche la Microsoft, Apple e Amazon, e come queste aziende, appunto, dichiaratamente un tempo dichiaratamente simpatizzanti per i democratici americani e in maniera appunto con portatrici di un valore progressista nella rete, negli ultimi due anni hanno assolutamente cambiato volto, alimentato il militarismo, avevano già un piede in quello che può diventare sorveglianza di massa, e ora è sempre più indirizzato su quel sentiero, su quella direzione, e che però un tempo loro parlavano di profilazione commerciale. Ora queste aziende, appunto, in questo saggio sembrano delineare una politica che l'autrice che abbiamo ai nostri microfoni, che ha scritto insieme a Olivier Tesquet, ha scritto questo saggio Apocalypse Nerd, l'autrice definisce tecnofascismi. E nella descrizione del libro, in realtà, intensifica questa critica, portandoci a sottolineare come questo sviluppo tecnico, cioè, sia proporzionale a una forza, a una forte regressione politica, tanto da definire questa epoca di poteri commerciali, quindi poteri economici forti, perché queste sono tutte soltanto aziende, che cercano di portarci in un futuro senza stati sociali e quindi in un nuovo futuro medievale. A noi interessa molto questa analisi e interessa soprattutto che l'ascoltiate, che vi facciate un'idea, perché siete, insomma, utilizzare le big tech per le proprie informazioni, per la propria comunicazione, ci rende già vassalli, sudditi di forti poteri commerciali, e anzi modifica la nostra visione della realtà, perché sono loro spesso che veicolano le informazioni che prendiamo. E quindi è molto importante, per una riflessione democratica, sapere di chi siamo clienti. E ora lascio la parola appunto all'autrice di Apocalypse Nerd, Nastasia Ajadi.
Bonjour à toutes et tous, je m'appelle Nastasia Ajadi, je suis journaliste et je viens de faire paraître avec mon confrère Olivier Tesquet un essai sur la question du technofascisme.
Buongiorno a tutte e a tutti, mi chiamo Nastasia Ajadi, sono una giornalista, ho appena pubblicato insieme al mio collega Olivier Tasquet un saggio sul tema del tecnofascismo che si chiama Apocalypse Nerd, Comment les technofascistes ont pris le pouvoir, a settembre 2025 per l'edizione Divergence in francese. Apocalypse Nerd è un libro sul tecnofascismo, in particolare su come oggi assistiamo a delle mutazioni contemporanee del fascismo e uno dei settori produttivi che contribuisce attivamente a riconfigurare il fascismo è quello della tecnologia. Ciò che noi chiamiamo tecnofascismo si riferisce a come la modernità tecnologica, come le infrastrutture del digitale, come i software, gli algoritmi, partecipano a un movimento controrivoluzionario, e questa controrivoluzione è diretta contro la modernità politica. Quando parliamo di modernità politica intendiamo in particolare lo Stato-nazione, ma anche più in generale le democrazie liberali. Chiamiamo oggi tecnofascisti un piccolo gruppo di miliardari, di dirigenti, di grandi aziende tecnologiche che sono egemoniche, di multinazionali come per esempio Google, Facebook, Amazon tra i grandi gruppi, ma anche aziende un po' più particolari come per esempio Palantir, che è stata fondata da Peter Thiel e che nel nostro libro è un investitore chiave, una delle figure del tecnofascismo, o ancora le aziende di Elon Musk. Ecco, tutte queste aziende sono parte di una mutazione del fascismo, che è una categoria politica molto significativa da un punto di vista storico, specialmente qui in Italia. Ma il fascismo è sia un regime che è stato vissuto e subito qui in Italia, che un processo di fascistizzazione. La nostra ipotesi è che oggi le grandi aziende del digitale contribuiscano a questo processo di fascistizzazione in modi diversi. E ci sono vari elementi chiave del tecnofascismo, ma uno dei suoi punti centrali è che si debba privatizzare l'azione pubblica e che uno Stato, ma anche una società in senso lato, sarebbe gestita meglio se fosse trattata come un'azienda sulla scorta dei modelli delle grandi aziende del digitale. Il nostro libro cerca quindi di auscultare questa mutazione e propone delle testimonianze sull'attuazione di questo tecnofascismo che opera in paesi come la Palestina, che è diventata il laboratorio di un genocidio che è gestito in larga parte da grandi aziende tecnologiche, ma anche negli Stati Uniti, tramite l'ICE, che è una milizia politica del governo, largamente automatizzata grazie a Palantir, tra gli altri, e in altri paesi del mondo. Oggi il tecnofascismo si manifesta in tutto il mondo diverso a seconda dei territori, ma segue sempre l'idea che si debba allo stesso tempo automatizzare la repressione e privatizzare l'azione pubblica. Con Olivier Tesquet abbiamo scelto di scrivere questo libro perché nei nostri rispettivi lavori avevamo già sviluppato l'intuizione che ci fosse una forma di radicalizzazione all'interno del mondo tech e nella Silicon Valley, nei modelli di società che sono veicolati da questo settore, in particolare proprio dalla Silicon Valley, e che questa radicalizzazione è stata confermata dalla rielezione di Donald Trump, che è allo stesso tempo il carburante, il combustibile e il detonatore di un movimento di fascistizzazione degli Stati Uniti. È chiaro che questo primo anno del secondo governo Trump è stato segnato da un'azione di smantellamento molto forte dello Stato sociale americano. Perché quando si parla di tecnofascismo è importante capire bene che il bersaglio dei tecnofascisti è ciò che Bourdieu chiama la mano sinistra dello Stato, cioè lo Stato nella sua funzione di redistribuzione, nella sua funzione sociale. Certo, tutto ciò che rientra nella difesa dell'esercito viene mantenuto, perché bisogna ricordare che queste grandi aziende tecnologiche si nutrono di commesse pubbliche e fanno affari stipulando contratti con gli Stati, in particolare Palantir. Abbiamo individuato nella l'azione del Doge, che è stato per sei mesi diretto da Elon Musk, ciò che noi chiamiamo lo shock algoritmico, per riprendere l'espressione di Naomi Klein, cioè l'uso della tecnologia per distruggere lo Stato sociale americano. Di questo Stato sociale fanno parte anche gli aiuti internazionali, ma anche l'embrione di welfare che esiste negli Stati Uniti, una parte del sistema previdenziale, e poi c'è un fronte generalizzato contro le istituzioni della conoscenza, l'università, la ricerca pubblica, e c'è questa specie di epurazione del linguaggio con più di 200 parole che sono state proibite da Donald Trump, come femminismo, donna, ecologia. Questo processo è stato molto evidente in questo primo anno. Poi c'è anche un movimento di cui parliamo nel libro di riconfigurazione internazionale, di privatizzazione del mondo, che si manifesta in progetti vergognosi, come per esempio l'idea di creare un centro turistico costiero a Gaza, progetto di sviluppo immobiliare che è anche una specie di smart city, una zona economica e tecnologica speciale, sulle ceneri di un genocidio. Si tratta di progetti che a un primo sguardo possono sembrare immaginabili, di fantasia, ma che poi in realtà hanno l'appoggio dei miliardari del mondo tech, che oltre alle risorse economiche, ancora di più mettono a disposizione gli strumenti che producono e gestiscono, le infrastrutture e tutti i servizi che li accompagnano. E questo è un grande movimento di privatizzazione del mondo, di controrivoluzione globale.
Rolling on those good loves.
Qualche giorno fa stavo leggendo un articolo pubblicato su The Register che parlava della qualità, che analizzava la qualità della scrittura prodotta dai modelli linguistici, la cosiddetta intelligenza artificiale che produce testo, ChatGPT o Gemini per intenderci. E l'argomentazione dell'autore, ricorrendo a formule anche forse un pelino complesse, però era molto interessante. E l'articolo nasce da una domanda molto semplice. Perché la scrittura prodotta dall'intelligenza artificiale, dai modelli linguistici, è così generica, noiosa e pericolosa? L'autore, Claudio Nastruzzi, risponde perché è in atto un meccanismo di ablazione semantica. Dicevo che le formule erano un po' complesse. Ablazione semantica sostanzialmente vuol dire asportazione del significato, asportazione del senso del testo, delle sue caratteristiche che lo rendono unico, delle sfumature, degli elementi di complessità che ne fanno parte. Perché questo avviene, secondo l'autore, quando a scrivere, a produrre scrittura sono i modelli linguistici? Beh, semplicemente per il loro funzionamento. Si tratta di modelli probabilistici che quindi convergono verso la costruzione più probabile, l'uso di parole più probabili e le strutture sintattiche e grammaticali più probabili da un punto di vista statistico. E questo sostanzialmente a che cosa porta? Porta a una riduzione della complessità della scrittura, una riduzione della sua diversità, una sorta di omologazione nel mezzo, quindi la scrittura più media possibile, la scrittura più banale, più piatta possibile, che riduce tutti quegli elementi che invece stanno un po' più ai margini della curva gaussiana e che sono quelli che danno ricchezza, sfumature, unicità ai testi scritti dalle persone. I modelli linguistici, non essendo persone, avendo sì alle spalle un sistema complesso, ma non avendo accesso al significato del testo né alla volontà comunicativa, al desiderio di esprimersi, riducono statisticamente la complessità di un testo alla sua forma più media, più normale. L'autore fa l'esempio di passaggi successivi di editing e pulizia della scrittura fatti attraverso l'uso di modelli linguistici. E ci dice che c'è, in un primo passaggio vengono puliti tutti quegli elementi, le metafore e altre strategie retoriche che non sono facilmente interpretabili dalla macchina, poi c'è un appiattimento lessicale e quindi si riduce anche la quantità di parole che vengono utilizzate. Sappiamo benissimo che meno parole si hanno a disposizione, meno sono le cose che si possono esprimere. E in un terzo passaggio addirittura parla di collasso strutturale, cioè che il flusso logico del testo, che prima era costruito su un ragionamento complesso e non lineare, viene ridotto a una forma prevedibile, standardizzata. E quindi le sfumature vengono completamente perse. Il risultato, dice l'autore, è un JPEG del pensiero. Il JPEG è un formato di immagine compresso e questo vuol dire che per comprimerlo, per fare dei file che siano più piccoli, vengono persi molti dati, molti elementi dell'immagine originale e quindi tutta una complessità di sfumature, di colore, di dettagli, eccetera, non è più presente nel JPEG. L'uso di questa definizione, un JPEG del pensiero, mi ha riportato alla mente un'analisi dello scrittore di fantascienza Ted Chiang che diceva che ChatGPT non è altro che un JPEG sfocato, un'immagine JPEG sfocata della rete e che quindi se si vuole produrre un testo creativo, un testo originale, partire da un modello sfocato che riduce tanti altri testi in un'immagine banalizzata e con pochi dettagli non è mai un buon punto di partenza. Partendo da questo piccolo ragionamento, da questa provocazione anche sull'uso dei modelli linguistici per creare scrittura, vi vorremmo chiedere, ma voi li usate i modelli linguistici? Usate ChatGPT, usate Gemini per scrivere cosa? Per produrre che tipo di testo? E che differenza vedete tra quello che magari fino a qualche tempo fa scrivevate voi e quello che invece adesso fate scrivere ai modelli linguistici se li usate? Ci piacerebbe raccogliere un po' di testimonianze, di esperienze, di racconti, anche per capire Al di là dell'analisi che si può fare a livello teorico, l'uso poi effettivo è quello che pensano le persone che usano questi modelli linguistici. Noi qui a Accordai siamo forse un po' critici di questi sistemi, soprattutto perché vengono da grossissime aziende che hanno privatizzato la conoscenza e rivendono questi sistemi sul mercato. Però è interessante confrontarsi e capire quali sono gli usi che ne vengono fatti e quali sono anche i problemi che vengono riscontrati nell'uso di questi sistemi. Se volete raccontarci del vostro uso e della vostra esperienza con i modelli linguistici, ChatGPT, Gemini o altri che usate, potete scriverci a radio HOD @inventati.org. Saremo molto curiosi di leggere le vostre testimonianze e di condividerle anche nelle prossime puntate, perché comunque si tratta di una tecnologia che si sta imponendo a livello di massa ormai, e forse costruire anche una riflessione critica collettiva è un passaggio utile per elaborare quello che sta succedendo nelle nostre vite digitali. Anche per questa puntata siamo arrivati alla fine. Accordai ritorna tra 2 settimane. Nel frattempo non dimenticatevi che abbiamo un sito che è accordai.gattini.ninja e abbiamo anche un indirizzo email a cui potete scriverci sia per suggerire temi, argomenti e notizie, sia per rispondere alla domanda che vi abbiamo fatto durante questa puntata, cioè raccontandoci come voi usate i modelli linguistici, se li usate e che cosa ne pensate. Per scriverci potete farlo all'indirizzo radio HOD @inventati.org. Per questa puntata è davvero tutto, speriamo di ricevere i vostri messaggi e le vostre mail nelle prossime 2 settimane e nel frattempo cercheremo anche noi di disconnetterci un po'.